SBS Italian.
Ma apriamo il programma, come detto, parlando di politica italiana. Per farlo ci ha raggiunto in studio il ricercatore della Deakin University e nostro esperto di politica italiana, Matteo Vergani. Buongiorno e ben ritrovato, Matteo.
Ciao Dario, ciao Francesca, buongiorno a tutti.
Ciao Matteo.
Allora Matteo, per cominciare torniamo sui fatti di Macerata, dei quali abbiamo già parlato sia ieri sia nel corso del giornale radio. La procura della città marchigiana ha infatti formulato l'accusa di strage aggravata da odio razziale ai danni del 28enne Luca Traini, arrestato dai carabinieri per aver ferito sabato mattina 6 stranieri a colpi di pistola. L'uomo è stato contestato tra l'altro anche il porto abusivo d'armi. Ascoltiamo che cosa ha detto al riguardo poco fa in conferenza stampa il premier Paolo Gentiloni.
Confido nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche. Comportamenti criminali non possono avere alcuna motivazione ideologica. I delinquenti sono delinquenti. Lo Stato sarà particolarmente severo verso chiunque pensi di alimentare una spirale di violenza. Fermiamolo questo rischio, fermiamolo subito, fermiamolo insieme.
Insomma, spirale di violenza, l'appello del Presidente del Consiglio anche alle forze politiche. Nonostante questo, però, la vicenda ha provocato inevitabili reazioni nei partiti, proprio nel momento in cui in piena campagna elettorale la questione dell'immigrazione è tornata centrale. Proprio in quelle ore Silvio Berlusconi aveva definito gli immigrati una bomba sociale, ha detto 600.000 se ne devono andare dall'Italia. Ma in generale, Matteo, come sono stati analizzati o, se vogliamo, strumentalizzati dal mondo politico i fatti di Macerata?
Sì, quasi a smentire quello che ha detto Gentiloni ha detto che non è un atto politico. Ecco, quasi a smentire, le reazioni a questo atto sono marcatamente ideologiche. Quindi a destra i partiti politici sottolineano le motivazioni di questo gesto, quasi cercando di giustificare, se vogliamo, il gesto violento di Traini. Certo, alcuni lo fanno in maniera più esplicita, ad esempio Forza Nuova ha detto apertamente: noi ci schieriamo con Luca Traini. Questo è stato il loro comunicato stampa. Forza Nuova è un partito politico che si candida alle elezioni in Italia. Salvini, ovviamente meno esplicito, ma rappresenta il suo elettorato della destra e del centrodestra, e ha condannato il gesto, ma ha anche continuato a sottolineare che l'immigrazione fuori controllo è quella che crea lo scontro sociale, la violenza, e quindi giustifica in qualche modo, o spiega, se vogliamo, secondo lui, l'atto di Traini. Più cauta la reazione di Berlusconi, che dice Salvini esagera nei toni, ma il gesto di Traini è quello di uno squilibrato, ma gravi episodi di cronaca alimentano tensione e scontri sociali. E qui Berlusconi fa riferimento sia all'immigrazione, appunto definita bomba sociale fuori controllo, sia il caso di Pamela, la ragazza al centro della cronaca nazionale, trovata morta, e poi è stato accusato uno spacciatore nigeriano del suo omicidio, e quindi anche se le indagini sono ancora in corso, ha creato un'ondata emotiva che sarebbe stato uno dei motivi che spiega, diciamo, l'episodio di Traini. Gli altri schieramenti invece chiedono, esattamente come abbiamo sentito Gentiloni, di non cavalcare l'odio, quindi di sostanzialmente di rimanere in silenzio. Dipingono Traini? Lo dipingono come un criminale, come un right razzista, come una persona intrisa di odio razziale, ma cercano di negare in qualche modo la motivazione politica dietro a questo gesto, cercando di stigmatizzarlo come un criminale.
Noi vi ricordiamo che questa mattina stiamo parlando con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne e nostro esperto di politica italiana. Matteo, passiamo al Movimento 5 Stelle, perché il candidato premier Luigi Di Maio ieri era in visita a Cagliari, da dove ha accusato il leader del Partito Democratico Matteo Renzi e ha inviato gli altri partiti a farsi un esame di coscienza. Noi abbiamo tutti incensurati, ha detto Di Maio, sono gli altri che hanno una serie di impresentabili dei quali chiediamo il ritiro dalle liste. Allora, la polemica nasce da un caso, quello del senatore grillino Emanuele Dessì. Vogliamo ripercorrere le tappe di questa vicenda?
Sì, esatto, c'è stato un botta e risposta negli ultimi giorni tra Renzi e Di Maio. Renzi ha accusato il Movimento 5 Stelle di aver candidato, secondo Renzi, un amico del clan Spada, il famoso clan mafioso di Ostia, che era entrato insomma nelle cronache italiane per il caso che di un giornalista malmenato da uno degli affiliati al clan. De Sì, è circolato un video, circolato su Facebook, sui social media, in cui lui era un istruttore di box ed era in una palestra in cui c'era anche Domenico Spada, un affiliato al clan, quindi era stato accusato di avere delle relazioni con lui, cosa che De Sì ha assolutamente smentito. Di Maio, dall'altra parte, ha accusato il PD di aver intrattenuto relazioni con Mafia Capitale, la cui cooperativa era tra i finanziatori del PD romano, eccetera. Quindi c'è stato un botta e risposta, conclusosi con la presentazione da parte di Di Maio sul blog del Movimento 5 Stelle di questa lista degli impresentabili. Lista degli impresentabili che contiene tutti coloro che hanno coinvolti in vicende giudiziarie, sia candidati nel PD, come ad esempio Luca Lotti, coinvolto nel famoso caso Consip, in cui era coinvolto anche Matteo Renzi, D'Alfonso, governatore della regione d'Abruzzo, indagato per un'inchiesta sugli appalti regionali, e la lista è molto lunga. E nel centrodestra, idem, c'è Bossi, condannato a 2 anni e 3 mesi per aver utilizzato i soldi del partito, Formigoni, condannato a 6 anni per corruzione, eccetera, eccetera. Quindi è stata presentata questa lista e c'è un
Bossi padre, diciamo, sì.
Bossi padre, ecco. Assolutamente, Bossi Umberto. Chiaramente il caso delle liste sarà comunque lungo e dibattuto e non finisce qui. È interessante la strategia di Di Maio, se vogliamo, dal punto di vista politico, perché Di Maio da una parte attacca tutti i partiti duramente, come sempre ha fatto il Movimento 5 Stelle. Dall'altra parte, però, continua a ripetere, lo ha fatto anche settimana scorsa quando è andato a Londra a parlare con investitori europei e a tranquillizzarli, diciamo, dell'eventualità che vincesse il Movimento 5 Stelle. Ha detto: noi, nel caso ci venisse affidato un incarico di formare un nuovo governo, non cercheremo alleanze, ma chiederemo sostegno ai nostri provvedimenti, ai singoli parlamentari. Beh, questa strategia bisogna vedere come succederà, perché Di Maio in questo momento sta attaccando duramente tutti i partiti e quindi non sta cercando, diciamo, delle alleanze in questo momento della campagna elettorale. Bisognerà vedere appunto come riuscirà il Movimento 5 Stelle, che nei sondaggi oggettivamente sta crescendo, anche se rimane dietro al centrodestra, se riuscirà a trovare delle sponde e delle alleanze tra i parlamentari di altri partiti.
Senti Matteo, in un minuto, se ti dico 3 parole, Maria Elena Boschi, che cosa rispondi?
Beh, è un'altra pedina, un'altra casella del puzzle delle candidature. Maria Elena Boschi è uno degli esempi in cui vediamo che coloro che sono apprezzati e sono fedeli ai leader vengono candidati ovunque e comunque. Infatti, nonostante la Boschi sia stata al centro di polemiche durissime legate al rapporto tra lei e suo padre, che era vicepresidente di una banca salvata dal governo, e diciamo la manovra è stata molto criticata, quindi la Boschi si è fatta un po' terra bruciata nel suo circoscrizione di origine, nel suo territorio, Arezzo. Quindi cosa è successo? Il PD l'ha candidata a Bolzano, dove è un seggio sicuro, perché il PD locale è a causa del suo governo e del fatto che ha una maggioranza stabile, ecco, dovrebbe riuscire a eleggere abbastanza tranquillamente il candidato, e lì è stata candidata Maria Elena Boschi. Che cosa ha detto la Boschi? È un territorio con cui ho un rapporto molto forte, ci vengo in vacanza, ora imparerò il tedesco. Questo, insomma, fa vedere che il puzzle delle candidature è complicato, e il criterio più importante è la fedeltà al leader. La fedeltà al leader perché? Perché, come abbiamo già accennato settimana scorsa, nell'ipotesi che si dovranno affrontare post voto, probabilmente ci saranno tentativi di governi di grandi intese, di larghe intese. Quindi in questo caso è molto importante che i parlamentari facciano ciò che il leader gli chiede. Qui torniamo alla strategia di Di Maio, il tentativo di avere parlamentari che lo appoggino indipendentemente. Beh, è chiaro che se gli altri partiti mettono solo i fedelissimi al leader, che si muovono compatti, non c'è nessuna speranza che questo possa accadere. Ed è questo il tentativo, per esempio, di Renzi all'interno del PD, mettere i suoi fedelissimi all'interno del Parlamento.
Anche a costo di candidarli in un posto nel quale un cugino una volta si è fermato all'autogrill. Va bene, grazie a Matteo Vergani, il nostro esperto di politica italiana, ricercatore della Deakin University. Con te l'appuntamento dovrebbe essere martedì prossimo.
Assolutamente sì.
Allora, alla prossima settimana, Matteo, e grazie.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni scrivendoti ai nostri podcast su iTunes.